Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti e a tutte sulle frequenze di Radio Parma, la puntata del giovedì di Palla in Tribuna. Pian pianino ci riavviciniamo alla ripresa del campionato, non so se vi è mancato, insomma, non so se in questo momento gli impegni delle nazionali destino così tanta attenzione come l'avvio del campionato, insomma, come è stato poi l'avvio del campionato in casa Parma con delle vittorie bellissime, prestigiose contro il Milan, delle bellissime prestazioni, la partita di Napoli con tutto il contorno di polemiche e tutto il resto, insomma, pian piano ci avviciniamo, anche se il Parma poi giocherà praticamente non per ultimissimo, però tra gli ultimi lunedì, visto che appunto c'è il posticipo contro l'Udinese. Per chi ormai bisogna studiare la memoria per orientarsi e gestire i propri fine settimana, soprattutto per i tifosi, insomma, sarà una settimana strana perché poi si gioca lunedì, poi si gioca il sabato, insomma, vabbè, domenica praticamente mai. Naturalmente c'è il nostro numero che è il 333-9200-170. Nota importante, attenzione, perché quella di oggi è la penultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, ancora non è stato lanciato sulla nostra app per smartphone e tablet il link legato alla nostra nuova iniziativa Clicca Ora Radio Parma. Vi ricordiamo, è un premio fedeltà che ha l'obiettivo di assegnare un biglietto di tribuna centrale ai nostri ascoltatori in occasione delle gare casalinghe del Parma, in questo caso la partita di lunedì prossimo contro l'Udinese. Quindi nella puntata di oggi o in quella di domani di Palla in Tribuna questa promozione verrà lanciata, come detto, attraverso la nostra app. Vi spiego un po' come fare per partecipare. Occorre avere abilitato le notifiche push della app attraverso il link che verrà lanciato. Gli ascoltatori dovranno cliccarle e poi compilare il form che comparirà sul telefonino o sul tablet, insomma, quello che è. Chi lo farà per primo si aggiudicherà il biglietto d'ingresso al Tardini. Il vincitore verrà avvisato all'indirizzo mail fornito, da ricordare che non potrà partecipare all'iniziativa poi per i successivi 90 giorni. Queste, insomma, sono le indicazioni, le coordinate per organizzarvi. Vedo già che ci sono i primi messaggi. Simo ci ascolta, all'ascolto in officina, ciao Simo da Mezzani, in tanti insomma ci ascoltano anche nelle pause o a margine del lavoro, ci fa piacere che siate sempre così fedeli con la nostra trasmissione. Noi facciamo un po' il punto in casa Parma come sempre con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, poi iniziamo oggi, abbiamo tanti ospiti speciali.
Mane e Miaila erano già ieri a Collecchio, dove hanno lavorato in palestra dopo i due impegni con la Romania, che fra l'altro li hanno visti segnare un gol a testa. Tra queste ore e le prossime toccherà a Balog, Cercati, Suzuki e Osorio aggregarsi al gruppo. Contro l'Udinese lunedì alle 18.30 dovrebbero dunque essere tutti a disposizione, salvo ovviamente Suzuki, che sconterà il turno di squalifica per l'espulsione rimediata a Napoli. Ancora i box Valeri per infortunio muscolare, in difesa le scelte sono quasi obbligate, Koulibaly a sinistra, Del Prato a destra, Cercati e Balog in mezzo, una linea che a Napoli stava facendo molto bene prima che accadesse l'inevitabile. Nella lista degli indisponibili rimane anche Nahuel Estevez, mentre Hernani potrebbe fare la sua comparsa tra i convocati. Le certezze sono Bernabé e Somme, mentre potrebbe scoccare l'ora di vedere in campo Mandela Keita, sempre che Pecchia non decida di schierare dal primo minuto Cancellieri sulla tre quarti a giostrare insieme a Bogni, con Somme e Bernabé entrambi in mediana come a Napoli. I prossimi allenamenti scioglieranno anche gli ultimi dubbi. Intanto dalla Croazia rimbalzano voci e retroscena sul mancato acquisto da parte del Parma del centrocampista statunitense Pukstas dall'Hajduk Spalato. L'ex attaccante di Milan e Fiorentina Nikola Kalinic si è infatti dimesso dal ruolo di direttore sportivo, rivelando che il Parma aveva offerto 7 milioni per il classe 2004, ma che l'Hajduk avrebbe tirato troppo la corda chiedendone 10 e così tutto è saltato.
Palla in Tribuna.
Allora, intanto oggi rieccoci in diretta su Palla in Tribuna, Radio Parma, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano anche con lo streaming. Pecchia ha parlato a Repubblica, un'intervista che tocca tanti temi, tra le altre cose il mio sogno è vivere questa carriera e godermela perché facciamo un mestiere bello, oltre alla salvezza con il Parma, il sogno è vincere lo scudetto con l'Enola al mio paese, insomma butta la palla un po' in calcio d'angolo per quanto riguarda poi il futuro in generale. Tanti temi toccati da Fabio Pecchia, ce n'è anche uno che riguarda il Parma di adesso, la nostra forza e la leggerezza, mettere insieme le culture è più importante della tattica, e probabilmente, insomma, per una squadra che ha giocatori di tante nazionalità diverse è sicuramente un fattore importante. Cosa serve ai ragazzi? Sto leggendo vari estratti dell'intervista rilasciata dall'allenatore del Parma Repubblica. Fiducia e pazienza, si devono sentire sicuri di poter sbagliare. Poi è chiaro che parliamo dell'errore, che diamo le linee sui comportamenti. La fiducia è che se vuoi che migliorino, allora più giocano più possono farlo. La pazienza è che ci vuole tempo, sapendo che tra valorizzare e bruciare c'è un confine sottilissimo. Da allenatore devi combinare la crescita individuale, il gioco e la vittoria, perché sai che passi dal risultato e anche loro devono dar peso a quello. Ha detto un po' tutto, no, Fabio Pecchia? È l'equilibrio molto sottile che l'anno scorso ha retto, e come è stato un valore aggiunto quello di saper valorizzare chi magari ancora non si era espresso, ha pesato sicuramente poi sul risultato finale della stagione. E, un saluto al nostro amico Luca, e ancora presto per dare giudizi, dopo queste 5 partite avremo qualche giudizio più preciso, anche se la squadra mi sembra abbia già buone certezze. Firma di Pecchia al più presto, Roberto, e si parla anche del rinnovo di Pecchia che pare imminente, anche se naturalmente poi si attendono gli annunci, quelli veri, quelli ufficiali. Il nostro primo ospite, per me è un grande piacere riaverlo sulle nostre frequenze, è Marco Giande Biaggi. Ciao Giande.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti.
Tanta attenzione su Fabio Pecchia da parte dei media, dei tifosi, anche relativamente al rinnovo. Marco, si è già visto, insomma, il Parma mi pare comunque strettamente legato a lui l'andamento della squadra. Ci sono le individualità, però prevalgono ancora le idee del mister, secondo te?
Beh, assolutamente sì, senza nulla togliere ai giocatori, l'artefice di questi risultati ottenuti in questi anni, nonché l'inizio entusiasmante di questa stagione, sono secondo me da abbinare sicuramente alla squadra che ha seguito il mister, però bisogna dargli merito di aver creato un gruppo e valorizzato, perché noi ci dimentichiamo sempre che ha creato una amalgama tra la città, tra la società, tra i ragazzi, insomma gli acquisti certo che li ha fatti la società, però lui li ha saputi valorizzare, e tutti magari anche quest'estate rinforzi, non rinforzi, d'altronde è lui che ha i ragazzi sotto mano e li vede, e li ha comunque ha creduto e sta credendo in loro, quindi poi come abbiamo visto in questi anni, insomma, chiunque entri a partita in corso o sia negli 11 ha sempre dato dimostrazione di capire quello che vuole il mister, le sue idee. Naturalmente non è che la partenza sprint di quest'anno sia solo un caso, e quindi secondo me è da blindare. Lui ha fatto una scelta ottima di rimanere a Parma, magari nonostante avesse avuto richieste, e quindi credo che insomma sia assolutamente da blindare, perché anche come ha detto il radioascoltatore prima, anche se presto, però insomma è evidente che la sua mano c'è, come in questa squadra.
Ti chiedo, in questo avvio di stagione, un nome, chi ti è piaciuto di più tra i crociati?
Ma guarda, paradossalmente si guarda sempre la parte offensiva, dove stanno dimostrando sicuramente i Bernabei, Mann e soprattutto Bonny, però è inutile negarlo che le sorprese principali vengono dalla difesa, dove uno straordinario Koulibaly e soprattutto la coppia centrale Balog Cercati ha dato una dimostrazione per le prime partite di reggere l'urto. Poi il campionato è ancora lungo, ci sarà bisogno di tutti, questo è innegabile, però mi è sorpreso molto di più la fase difensiva che quella offensiva.
Ti chiedo se, senza né esaltarsi né deprimersi, abbiamo visto soltanto 3 partite, è più incoraggiante il livello di gioco espresso dal Parma, che soprattutto nei primi tempi è stato veramente devastante per tutti gli avversari, o ti preoccupa più il fatto che, nonostante la mole di occasioni di gioco creato, il Parma alla fine abbia 4 punti in classifica, che non sono pochi, però non sono neanche tantissimi, è una media da salvezza un po' più che tranquilla?
Ma guarda, ti dico la verità, il fatto delle occasioni sprecate, quelle fanno parte del gioco, no, sono difficilmente migliorabili, cioè nel senso che ci sono i giocatori che hanno certe caratteristiche, che magari fanno un lavoro, arrivano sotto porta e magari non la vedono meno di altri, e quindi di conseguenza questo è un discorso poco allenabile, secondo me si può rimpiangere le occasioni perse, però invece quello che di positivo, cioè io guardo invece il bicchiere mezzo pieno, sì, cioè la personalità, sì, che hanno messo in campo questi ragazzi e il gioco prodotto, quello fa ben sperare, perché insomma, poi il campionato abbiamo giocato contro anche Milan e Fiorentina, sì, e Napoli, cioè non abbiamo avuto un inizio soft, di conseguenza la personalità messa sul campo e la qualità del gioco espresso, quello fa sì che sia un buon auspicio. Ripeto, ci sono certe dinamiche che insomma possono anche contraddistinguere un annato o no, ma sono difficilmente allenabili, quindi questo è la cosa positiva, quella della partenza del Parma, e quindi è vero che rimpiangiamo tutti che potremmo avere dei 7-9 punti, però insomma il resto fa ben sperare.
Ti chiedo, cambia un po' il calendario adesso, c'è una fase, il calendario del Parma secondo me è diviso in maniera abbastanza netta, perché ha messo appunto tre squadre che più avanti probabilmente potrebbero essere anche davanti al Parma, poi adesso arrivano quattro partite prima dell'altra sosta con squadre che più o meno, Bologna è un po' un'incognita visto che anche la Champions, potrebbero gravitare in lotta a salvezza, metà classifica, insomma c'è l'Udinese, poi c'è il Lecce, c'è il Cagliari, c'è il Bologna. C'è chi dice adesso arrivano i match a salvezza e vediamo veramente il Parma come li gestisce rispetto a squadre che magari tengono un po' meno il pallone, anche se il Napoli poi si è messo nella sua metà campo secondo me. Diventa più facile o più difficile? E poi ti chiedo anche se secondo te c'è questa variabile che un po' adesso con il giochismo anche molte squadre che lottano per salvarsi però non si piantano più con il pullman davanti alla porta.
Ma infatti hai detto giustamente tu che ci sono magari squadre anche di bassa classifica tra virgolette che comunque cercano di produrre calcio, e invece magari altre squadre, vedi in Napoli dove ne hanno altre caratteristiche, quindi non è detto. Il mister sicuramente anche dal mercato estivo si è notato che non ha voluto prendere una punta centrale a vice Bonny, ha preso tutti esterni veloci
o non gliel'hanno preso,
no, adesso non lo so. Comunque alla fine secondo me il gioco del Parma è quello fatto basato sulle ripartenze, è una squadra che mister vuole giocare a velocità elevata sin dai primi minuti, soprattutto penso nella prima parte della stagione, dove la squadra magari è un po' più in forma, un po' più leggera, e quindi insomma questo la dice lunga. Per il resto io credo che comunque il Parma se la giocherà contro chiunque, sì, e appunto non avendo più squadre che lottano per salvarsi, che si mettono lì col pullman davanti alla difesa, insomma vedremo partite più aperte come sono state le prime, quindi poi questo non è detto che si facciano più punti contro quelle che contro le altre. Credo che la mentalità del Parma sia quella giusta, l'unica cosa sta solo a loro a non prenderla magari dopo l'inizio entusiasmante, prendere sotto gamba questo, ma non credo che succederà.
Ti chiedo, io dico, faccio una considerazione, ti chiedo se sei d'accordo e se per te questa potrebbe essere l'incognita più importante. Questa è una squadra che l'anno scorso non perdeva mai praticamente, può capitare inevitabilmente che giocando in stecca contro le squadre più forti metti in fila, o anche con un passo falso, insomma puoi perdere e vincere con chiunque come abbiamo detto, metta in fila due o tre sconfitte consecutive. È questo il rischio maggiore di fronte alle sconfitte, di perdere qualche certezza e che magari anche la classifica metta un po' di pepe, un po' di urgenza in certi momenti?
Ma sai, la squadra giovane, siamo sempre di solito, può essere una squadra giovane, ma comunque questa è una squadra che anche nei giovani ha giocatori che giocano in nazionale, e di conseguenza insomma l'esperienza ce l'hanno già. L'ambiente di Parma secondo me gli aiuta anche, perché in questi anni si è creato un bel feeling. Parma, sì, cioè come tutte le piazze si può essere critici, però comunque anche nei momenti di difficoltà la gente, i tifosi, hanno dato la dimostrazione di grande passione e di stargli vicino, quindi credo che con le armi che hanno e che abbiamo parlando da tifoso, credo che comunque siano preparati a che la Serie A possa essere così, quindi nei momenti di difficoltà non credo che ci sia questa, diciamo, poi passaggi a vuoto ci possono essere, per carità, perché ne abbiamo visti, sì, ne abbiamo visti e
sarebbe fisiologico.
Ma quello è fisiologico, come sai non ci sono certezze nel calcio, puoi fare, no, potevi fare 9 punti nelle prime 3 partite, come magari ne puoi fare uno contro Lecce, Cagliari, quindi non si sa, però io credo che siano preparati mentalmente, caratterialmente ad affrontarle, quindi di conseguenza non avendo molte pressioni da questo punto di vista, comunque essendo una no promossa che gioca con la testa libera, io credo che Roma possono avere quella mentalità, quella leggerezza che li possa sopportare i momenti di difficoltà.
La prossima cosa che chiedo, ricordando che siamo in collegamento con Marco Giandebiaggi, una delle ultimissime, secondo te, guardiamo avanti, no? Guardiamo a fine stagione, il trend, se il trend rimane questo, non ti chiedo chi è il primo che parte, ma quello che potrebbe essere più richiesto sul mercato, quello, l'uomo mercato su tutti del Parma, secondo te? In ottica uscita,
In ottica uscita, ma sai, poi dipende sempre dall'offerta. Se qua parliamo di offerte irrinunciabili, che il presidente dice sì, io di fronte a un Bernabeu, un Man che me lo richiede, il Milan, il Bayern Monaco, sì, sì. Allora questo è un altro discorso. Sicuramente chi potrebbe avere un'offerta veramente importante, credo che i due uomini siano Man e Bernabeu allo stato attuale. Ok, poi dopo se Bonny continua giocando così, facendo anche dei gol, perché poi dopo il lavoro di squadra è un conto, fare dei gol è un altro, e se riesce ad ottenere e combinare le due fasi, potrebbe essere un altro che può avere un bel mercato. Però poi dopo è una domanda da girare al presidente, perché presidente, se tu finisci la stagione facendo un'ottima stagione e non vuole snaturare questo gruppo, magari ne può vendere uno, ma non credo che lo faccia per soldi, magari per il ragazzo che ha la possibilità magari di andare a giocare una Champions League e quant'altro. Però credo che così, come potrebbe essere cercati, uno che potrebbe fare molto bene, però io credo che i due giocatori che possono avere un mercato importante siano Bernabeu e Mann.
Marco, grazie per essere stato con noi. Ti chiedo un commento velocissimo in chiusura. Ci scrive Daniele da Medesano. Parlavamo di nazionali, ritorno del campionato. Sinceramente a me la nazionale non ha creato quel grande pathos. Non vedo l'ora che arrivi lunedì per rivedere la nostra grande squadra. È un sentimento diffuso, è una domanda retorica la mia. E ti chiedo, insomma, come mai, te lo spieghi? Basta solo il fatto che non si vada ai mondiali, gli europei siano andati male, oppure...
No, guarda, allora è come sempre l'Italia divide, ma basta un attimo per riaccendere la passione dei tifosi. Sono state due grosse delusioni, non partecipare per due mondiali consecutivi, e quest'estate è stata un'ennesima brutta pagina del calcio italiano. Però criticare questa nazionale che è andata a vincere in Francia giocando anche un discreto calcio e producendo anche tre bei gol di ottima fattura, insomma, in questo momento penso che sia, bisogna ripartire da quello, anche poi dopo che il tifoso di Parma abbia più voglia di vedere questo inizio del Parma, questo è un altro discorso. Sicuramente sono state più entusiasmanti le nostre tre partite che la partita di Israele l'altro giorno, però questo non vuol dire, siamo tutti tifosi dell'Italia, ci auguriamo che questa sia, che siano rimaste solo due le non partecipazioni mondiali, è un momento così, magari con difficoltà anche nel reperire i talenti, ma sai, poi dopo i talenti bisogna dargli spazio, e quindi insomma, vediamo che nel nazionale un giocatore come Frattesi che sta segnando, sì, magari entra troppo con spazio. Però è il fatto di, insomma, di dare la possibilità anche a giocatori che hanno avuto anche un impatto sulla Serie A, è forte, ma magari da poco, insomma, che è una strada che aveva intrapreso già Mancini, secondo me questa qua è importante, credo che debba andare il CT della nazionale, chiunque esso sia, su questa strada qua, e dovrebbero farlo poi anche le squadre di club, ma questo è un discorso a parte.
Grazie a Marco Giandebiaggi, sempre un
ciao
piacere.
Ciao Marco, alla prossima, ciao.
Ciao. Allora, qui c'è Davidone che ci scrive: non tutti la pensano allo stesso modo, io super tifoso del Parma, ma assolutamente anche della nazionale, ci scrive. Mentre qui è Bonaz che ci scrive: se Pecchia vince lo scudetto con l'Enola, io vinco la Champions col Felegar, ma è più probabile che vinca lui, e poi delle faccine. Allora, noi facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo, tra poco c'è Vincenzo Piccolini.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna. Attenzione, vi ricordo, perché quella di oggi è la penultima puntata settimanale di Palla in tribuna. Ancora non è stato lanciato sulla nostra app il link legato alla nuova iniziativa Clicca Ora Radio Parma. Quindi nella puntata di oggi, in quella di domani di Palla in tribuna, questa promozione verrà lanciata attraverso l'app. Ricordiamo che in palio c'è un biglietto d'ingresso al Tardini. Allora, abbiamo Vincenzo Piccolini. Ciao Pinco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, sempre un piacere.
Allora, io la prima domanda che faccio a Vincenzo è sempre: Pinco, dove sei? Perché so che ha viaggiato in queste ultime settimane.
Sono tornato ieri sera, no, dalla Lettonia, da Riga, che era una giornata, tra l'altro l'estate là, che di solito è più corta, si è allungata ed è un periodo, consiglio per gli acquisti, ragazzi, chi non è mai andato a Riga pensi di visitare la città primavera ed estate, o d'estate, perché veramente merita, la città è molto bella.
C'è già l'aurora boreale? L'hai già vista?
No, perché assolutamente lì non la vedi, non arriva fino così, tra l'altro lì c'è un accorciamento delle giornate che galoppa e fra... Loro sono d'estate, quei popoli lì sono sempre fuori perché poi hanno 6-7 mesi di poca luce.
Senti, a proposito,
siamo già verso la Finlandia, verso quelle zone lì.
Torni a casa con una vittoria importante per la Lettonia, anche una sconfitta, ma credo che il pronostico vi fosse molto, sì, molto avverso. Torni a casa soddisfatto. Intanto ho visto un video dei tifosi che soddisfatti lo erano.
No, è vero. Guarda, è vero, per dire, lo diceva Rigo, lo dice ancora, ma cioè vincere giocando bene e vincere sono due cose diverse. L'altra sera con una squadra assolutamente alla nostra portata, le Isole Faroe, con cui però nei 10 anni precedenti non avevano mai vinto. No, infatti noi abbiamo vinto quest'estate nella Coppa del Baltico ieri sera e l'altra sera in National League. E il pubblico si è, come diciamo noi, gasato. Poi c'è molta semplicità, il calcio non è visto con le nostre pressioni, i tifosi alla fine hanno fatto, hai visto i cori con i giocatori, battendo le mani, cioè è un, diciamo così, che è un'espressione un po' paesana, un po', è anche quel calcio che a noi piace molto, sì, perché per dire, i giocatori si fermano con i tifosi, eccetera, e quindi insomma stiamo facendo un lavoro che è difficile, perché si perde spesso lì, cioè non è così facile vincere.
Sì, sì, sì,
però
sì,
appena vedono dei passi in avanti, per dire, si gasano e ci danno molto affetto, sentiamo molto calore attorno anche quando giri per la città, che qualcuno ti conosce, non tanto, ma ci tengono proprio a complimentarsi perché abbiamo portato avanti molti giovani. Tra l'altro stiamo aspettando un giocatore del Parma, che per noi potrebbe essere importante, quel Sitz che sta giocando in Olanda e che l'anno scorso si era fatto male, che sta migliorando molto, è centravanti dell'Under 21. Sì, sì, sì. E noi lo aspettiamo perché speriamo di convocarlo presto.
Fa gol. Sì. Allora, intanto ci scrive Davidone: il Pinco sta raccontando un sogno, magari fosse così anche da noi. Quindi vedi, ti desta molto interesse questa tua avventura.
Cioè, abbiamo bisogno di non solo nel calcio, per l'amor del cielo. Io sono vecchio, quindi parlo un po' da zio, da professore, ma per dire, noi ci ricordiamo delle semplicità che rendevano più leggera la vita, e a volte le complicazioni ce le siamo date soli, che sia calcio, che sia vita di ogni giorno, che siano altre cose. Cioè, la nostra generazione è cresciuta senza problemi di sicurezza, quindi per dire, se facciamo fatica ad adattarci, sì, è proprio perché sono problemi che non conoscevamo. Queste generazioni ci nascono dentro.
Pinco, torniamo, tanto il Parma lo segui comunque, anche se ovviamente la tua attenzione va tantissimo.
Ormai il Parma si segue, il calcio si segue dappertutto. Io ho un'app sul telefonino che è a Esport, oppure a Sport, non mi ricordo neanche, con cui vedo tutte le partite del mondo, ma veramente, e quindi per dire, tanta gente fa come me. Il Parma è molto seguito perché là si parlava di Serie A, mi chiedevano del Parma sapendo che sono di Parma.
E tu cosa gli hai detto del Parma?
Il Parma è partito bene e sta, secondo me, Marco, ritirando fuori quella simpatia che tanta gente aveva per il Parma ai tempi delle coppe, ecco.
Eh sì. Oh, abbiamo perso Vincenzo Pincolini.
No, ci sono.
Ma infatti, Pinco, c'è questo aspetto di freschezza. Poi... in realtà ci sono squadre come l'Udinese che hanno fatto 7 punti nelle prime 3 partite, ma si è parlato molto più del Parma come progetto. Secondo te perché?
Ma insomma, allora diciamo pure la verità, eravamo un po' perplessi anche noi ad affrontare la Serie A con la stessa squadra che eravamo in Serie B, perché abbiamo cambiato pochissimo, ecco. Poi abbiamo visto che invece possiamo farcela. Quindi è molto bello vedere, ad esempio, dei giocatori che migliorano, e questo attira sicuramente simpatia. E poi, per dire, tutto sommato, siamo partiti con le aspettative giuste, ecco, cioè dobbiamo salvarci e dobbiamo continuare non solo a dirlo, ma anche a pensarlo. Però se ti salvi, come dicevamo prima, per dire, una partita pareggiata come quella con la Fiorentina, giocando bene per una parte, sì, ti lascia un po' l'amaro in bocca, però ti ha fatto vedere che ci si può divertire, perché la gente vuole divertirsi anche.
Ma secondo te ci divertiremo anche quando le partite saranno un po' più, tra virgolette, sporche, cioè nella seconda metà del campionato, quando magari molte squadre baderanno meno alla forma e più alla sostanza?
Guarda, questa è una squadra che se acquisisce punti adesso... perché è una squadra che sicuramente non ha grandissima esperienza. Quindi se non fosse portata a giocare partite da all-in o di qua o di là, cioè se abbiamo qualche punto per stare casomai a metà classifica, secondo me con questa squadra, e quindi l'allenatore può anche non pensare solamente a portare a casa il punto, a difendersi, ma anche a cercare di fare di più, secondo me dipenderà molto da quello. Se partiamo bene e tutto sommato teniamo, non dico lontanissimo, ma insomma controllata proprio la zona salvezza, che rimaniamo a 5-6 punti, possiamo anche divertirci, perché per giocare in un certo modo la creatività non nasce dallo stress, ma nasce dalla felicità, dalla voglia di fare, ecco. E io le squadre giovani le vedo così, insomma.
E se non dovesse succedere, invece, che insomma poi dopo magari...
Se non dovesse succedere, io l'ho sempre detto anche qua o in TV, per dire, qualche perplessità sulla difesa ce l'avevo, perché prima non prendere e poi dopo ti puoi divertire. Per adesso, per dire, c'è andata bene. Poi non è detto che, per dire, continui a andare così, non è detto che anche, perché attenzione, noi facciamo la gara su di noi, però devono andare bene anche gli altri, perché altrimenti se qualcuno
casomai parte male che rimane dietro, per un po' i problemi li possiamo passare, il testimone della staffetta problemi li passiamo agli altri, ecco. Siamo partiti bene, ma non perché abbiamo avuto fortuna, perché sì, abbiamo giocato bene, questo è molto importante.
Senti, ti chiedo questo, cambia molto secondo te nel copione del Parma il fatto che cambi il calendario, cioè prima hai avuto tre big o pseudo tali, sì, visto come stanno andando, e adesso invece...
È una curiosità, è una domanda quasi che faccio a me stesso, perché è chiaro che abbiamo sempre detto che il campionato nostro è contro quelle squadre lì, contro l'Udinese, contro le altre squadre di quel livello lì. Però, per dire, stiamo a vederlo, ecco. Sicuramente il fatto di sapere che noi possiamo giocare, che noi sappiamo giocare a calcio, che questo allenatore ti ha portato a giocare a calcio e non fare solo un gioco a fermare quello degli altri, per dire, ci fa sperare di più. E quindi io penso che di questo Parma che attacca velocemente sulle fasce e che in tre passaggi entra in area, devono sicuramente devono tenere presente questi problemi, non solo le piccole ma anche le grandi, perché è un calcio che fa male quello del Parma quando parte.
Non
è un calcio fraseggiato che ci mette 20 passaggi ad arrivare dentro, una volata, un cambio di campo, ma anche si infila dentro, ecco, secondo me anche la continuità di Man potrebbe essere un grande vantaggio se riuscisse questo giocatore a trovare, non dico solo i picchi, ma la continuità su delle prestazioni da 6,5, ecco.
Allora, ricordandovi che siamo in collegamento con Vincenzo Pincolini, l'ultimissima domanda, Vincenzo, è un'impressione che mi sono fatto, però a volte uno si fa delle convinzioni e sono completamente sbagliati. Io ho l'impressione che in Serie A, per semplificare, ci sia una partita che dura 60 minuti e un'altra che dura 30 con i 5 cambi. Se ci sono solo due partite dentro una partita,
è vero,
nel secondo tempo ha lasciato un po' di punti per strada. Lasciamo stare Napoli, è una questione di condizione che si va troppo forte nella prima parte? Che cos'è secondo te, come ovviare questa situazione?
Ma insomma, sicuramente il fatto di i cinque cambi rendono la panchina molto più importante, rendono l'allenatore anche molto più regista di due team diversi, quindi per dire, la sinergia fra avere buoni giocatori in panchina e tutto sommato possiamo averceli, e avere un allenatore bravo ce l'abbiamo, questo ci può portare, se andiamo a vedere le panchine di altre squadre che lottano per la retrocessione, è meno piena della nostra, anche se io un difensore di un certo livello lo vedrei ancora adesso, perché devono tutti dimostrare molto, per dire, è vero che fino adesso abbiamo fatto giocare poco il professor Del Prato e ce l'abbiamo ancora a disposizione, insomma, però il fatto, quello che tu hai sottolineato, più il fatto che gli arbitri finalmente hanno deciso che le partite vanno portate a un certo numero di minuti giocati, costi quel che costi, anche andando a 20 minuti di recupero, per dire, ecco, fa sì che, per dire, si vada verso un calcio meno di furbate, e a me fa piacere vedere la squadra che, per dire, che non sta troppo a terra, che fa nel vantaggio, non getta fuori il pallone apposta, cioè, e fino adesso il Parma ha anche quella parmigianità lì, quell'eleganza lì. Guarda, io ero, vedendo il mercato, avevo dei dubbi, ce li ho ancora, però sono contento di come è partito, perché una parte di dubbi me li ha tolti. Cioè, che questi giocatori, cioè, fino adesso ha funzionato un meccanismo che in fondo è quello dell'anno scorso, soprattutto della seconda parte, quando abbiamo fatto bene tante volte, e probabilmente se c'è la consapevolezza di poter far bene, di voler passare per quelle strade, anche in Serie A la nostra la possiamo dire, anche se abbiamo appena incominciato, ecco. Poi non avremo le coppe, quindi potremo arrivare su certi palcoscenici importanti ma un po' più freschi, e il nostro è un gioco da squadra fresca, perché è un gioco fatto di velocità, di giocatori che devono essere in condizione.
Pinco, è sempre un grandissimo piacere averti qui con noi.
Ma va, un grande abbraccio a tutti, veramente.
Ciao. Allora, noi proseguiamo con la nostra trasmissione con Palla in Tribuna, il numero è 333-9200-170. Dopo c'è un aneddoto che è appena comparso su vari siti relativo a Lele Adani. Allora, attenzione, perché chi sta seguendo da smartphone o da radio al telefono in mano, è un momento importante perché c'è il link per il biglietto, quindi fate in fretta. Fate in fretta, vediamo come va. Dopo vi racconto l'aneddoto curioso relativo a Lele Adani, è comparso su qualche motore di ricerca, ve lo dico tra pochissimo perché adesso possiamo fermarci e andare in pubblicità qualche istante.
Palla in tribuna.
Finalmente siamo in estate.
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico. Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39/A a Parma, telefono 0521 29 29 54.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 12 a sabato 14 settembre uva moscato 1,98 euro al chilo, pere novelle 1,39 euro al chilo, insalata gentilina 1,99 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagni e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, avete cliccato il link sugli smartphone, sui tablet, per il biglietto, se in palio il biglietto. Adesso vediamo se avete fatto tutto per bene. Il primo dovrebbe vincere il biglietto per il Tardini, per Parma Udinese. Un po' di messaggi, poi vado dal nostro prossimo ospite. Si è parlato più del Parma per gli avversari che ha incontrato la nostra, quindi rispetto all'Udinese ad esempio, la nostra squadra crea moltissimo ma in proporzione realizza pochissimo, con qualche gol in più il Parma avrebbe 9 punti. Saluti da Franco. E qui invece Davidone, come ho sempre detto, prima ti salvi e poi prima puoi buttare dentro dei giovani da valorizzare. Sì, ovviamente, io credo che insomma salvezza prima, sapete che poi è un discorso che può prolungarsi almeno ad aprile, insomma, se salvi prima di aprile, secondo me è difficile. Vediamo un altro messaggio che arriva. Si dovrebbe fare come a Bergamo, Luigi da Parma ci scrive. Allora, vediamo qualcosa relativo allo stadio. Lo leggo tra pochissimo perché è un post piuttosto lungo. Allora, adesso intanto saluto Gianni Barone e lo ringrazio per essere qui con noi. Ciao Gianni.
Ciao Marco, un saluto a tutti.
Allora, Gianni, tra gli ospiti che abbiamo, secondo me uno dei più profondi conoscitori del campionato, non solo di A, di B, probabilmente anche di calcio estero, ma insieme non abbiamo mai parlato, ma sfrutterò l'occasione. E a lui chiederò qualcosina sull'Udinese dopo, perché è una squadra che mi incuriosisce, una di quelle che, per semplificare, quando c'è l'asta del fantacalcio, ha due o tre giocatori che vanno a 7-8, gli altri tutti a 1, poi però finisce il campionato e si salva, quindi qualcuno i gol o i bei voti li prende. Quindi è una squadra che, secondo me, colpevolmente pochi conoscono, ma in verità ha delle qualità, ma ne parliamo più tardi. Intanto Gianni, ti chiedo, secondo te come arriva il Parma, con che spirito dopo le prime tre partite in cui ha giocato molto bene e ha raccolto meno di quanto ha seminato?
Ma lo spirito è alto, perché abbiamo visto, abbiamo sentito che intorno al Parma c'è grande ottimismo e la squadra ha dimostrato di essere all'altezza della Serie A e forse anche qualcosa di più di quello che anche i più ottimisti si potevano aspettare. È ovvio che il Parma poteva raccogliere molto di più in queste prime tre partite, però accontentiamoci di questi 4 punti che potevano essere senz'altro di più, perché erano ne meritava senz'altro di più. Lo spirito è buono, la squadra sta godendo di un'ottima salute, nonostante ci sia qualche infortunato, però la rosa è abbastanza ampia, quindi io credo che il Parma arriva nel migliore dei modi a questo scontro contro l'Udinese, che è una formazione che è sempre molto temibile, soprattutto perché è una squadra indecifrabile sempre all'inizio del campionato, quindi vedremo appunto come andrà a finire. 7 punti sono tanti, forse anche troppi.
Senti, ti chiedo, vabbè, guarda, Davide si iscrive, ho l'asta del fantacalcio stasera, leggiamola in quest'ottica, chi mi consigliate? Allora io vado, così poi Gianni che ne sa di più ne aggiunge, secondo me il portiere non è male, già fece bene l'anno scorso, c'è questo Biol dietro che è uno che si inserisce pericoloso sui colpi di testa, che tra l'altro è una criticità un po' per il Parma, i calci piazzati, le palle alte contro, poi davanti c'è Lucca che praticamente è l'unico vero centravanti titolare, quindi in teoria dovrebbe giocare sempre, e poi ci sono tutti gli uomini di fascia, mi viene da dire su tutti Ezibue che mi sembra fosse quello un po' più affermato, e poi insomma c'è tanto altro, c'è una squadra che ha tanti giocatori sconosciuti che insomma possono essere interessanti, cosa ne pensi?
Sì, indubbiamente sono tanti giocatori sconosciuti, però sconosciuti a noi che non seguiamo il calcio internazionale, perché sappiamo appunto che l'Udinese ha la proprietà anche in Inghilterra, sì. E quindi ha una visione molto più ampia e riesce a vedere tanti giocatori e riesce a portarli a Udine sempre quando sono all'inizio e soprattutto quando sono nel momento migliore della loro carriera. Quindi io direi che l'Udinese, hai già citato alcuni nomi, aggiungerei anche Zannetti, che è un giocatore,
guarda,
che ha già segnato ed è un elemento che forse c'è un po' di irruenza in più e quindi qualche fallo di troppo, ma è senz'altro un giocatore di grandissimo temperamento, il classico argentino molto forte sia dal punto di vista difensivo e molto forte in inserimento. A proposito di fantacalcio, è uno che potrebbe essere uno di quei difensori che fanno gol, che sono quelli più ricercati. Mentre per quanto riguarda il resto, hai detto di Lucca, però vi sono tanti giocatori che lo scorso anno non si sono affermati perché erano infortunati, Brenner,
Tovena anche allo stesso modo, è uno che ha giocato anche ad altissimi livelli in Francia.
Sì, certo, e Tovena è un grandissimo giocatore anche lui, e oltre ai centrocampisti, Lovric, e poi c'è questo Kallström che per chi segue, chi ha letto la Gazzetta dello Sport in settimana, è un giocatore che gioca con il diabete di tipo 1, che è veramente una grossa grana per le persone in generale, ma soprattutto per chi fa dello sport, chi è un calciatore. E quindi è un giocatore comunque che ha del grandissimo rendimento, un gran cursore, uno che corre tantissimo, molto forte fisicamente. Questi sono un po' i punti di forza, ma hai detto giustamente tu, Marco, sulle fasce c'è Camarà, che è un altro che spinge moltissimo, e Zibue. Tutti i giocatori che come nomi sono un po' sconosciuti, però chi ha visto l'Udinese qualche volta è rimasto impressionato.
Anche perché se ha fatto 7 punti c'è qualcosa in questa squadra.
7 punti, soprattutto perché c'era molto scetticismo su questo ennesimo carnea dell'allenatore, perché nessuno lo conosceva. È un allenatore che si è praticamente costruito in Polonia ed è un allenatore sconosciuto, non lo conosceva nessuno, però ha un po' razionalizzato il gioco. Sappiamo che l'Udinese, loro devono sempre giocare con la difesa a 3, è una di quelle squadre che deve sempre giocare così. Infatti ormai la differenza dal punto di vista tattico, noi almanacchiamo molto sui sistemi di gioco, la differenza ormai è o a 3 o a 4, e poi il resto 2-1 in avanti, 1-2, cioè cambia pochissimo. L'unica differenza che cambia dal punto di vista tattico nelle squadre adesso è la difesa 3 o la difesa 4. E la difesa 3 sta funzionando molto nell'Inter, funziona molto nel Napoli di Conte, non nella Juventus, perché Thiago Motta è passato alla difesa 4 dopo che per diverse stagioni ha visto giocato a 3 con Allegri. Quindi questa è la differenza. L'Udinese però si gioca sempre con la difesa 3, e infatti loro prendono sempre giocatori funzionali per questo tipo di sistema.
Infatti mi viene subito da pensare, mi hai dato il tempo di riflettere, a 3 ha giocato la Fiorentina, se non sbaglio, fase difensiva condizionata forse anche da una prestazione indecorosa di Pongracic, ma non solo, insomma abbastanza in difficoltà contro le folate del Parma. Il Milan ha giocato a 4, fase difensiva direi imbarazzante, soprattutto sulle ripartenze con gente che non tornava. Conte invece, secondo me, l'ha letta a prescindere dal risultato, la fase difensiva l'ha letta un po' meglio, pur soffrendo il primo tempo, perché ha tenuto il Napoli in partita, ha giocato con 5 difensori se non sbaglio, più o meno, perché Mazzocchi e Oliveira nel primo tempo stavano sulla linea dietro, E lì il Parma invece ha fatto una partita diversa, ha tenuto più il pallone e ha giocato bene, ha giocato una buona partita, ma di possesso in questo caso, è cambiata la partita.
Sì, indubbiamente giocare con la difesa a 3 che diventa 5, perché non nascondiamolo, quando la squadra difende a 3, i due esterni, che solitamente vengono chiamati i quinti, rientrano, quindi praticamente gli spazi si restringono. Quindi con una squadra del genere è sempre molto difficile fare anche il contropiede, perché si sbilanciano poco, sì, riescono a fare delle marcature preventive, e quindi il Parma deve giocare più di palleggio, come ha fatto appunto contro la Napoli. Contro la Fiorentina è stata una partita un po' anomala, anche perché la Fiorentina veniva dalla difesa 4 di Italiano, è passata, sì, quella a 3 di Palladino, quindi era la prima partita, quindi c'era molto Pongrassi, c'era appena arrivato, e lui aveva giocato sia a 3 che a 4 nel Lecce, quindi c'era un pochettino di sbandamento. Però contro il Milan il Parma ha fatto molto meglio, infatti il Parma soffre molto di più forse la difesa a 3 che non quella a 4, però sono tutte cose un po' campate in aria, perché quando si va in campo la squadra deve sempre cercare di imporre il proprio gioco, oppure soprattutto di sfruttare gli spazi che riesce a trovare, e se non vengono concessi allora deve fare come contro il Napoli, avere pazienza. Sì. Però il Parma, diciamo che contro il Napoli ha fatto una grande partita, forse la migliore delle tre, sì, dal punto di vista della prestazione.
Ti chiedo questo in chiusura, ricordo anche che siamo con Gianni Barone, vice direttore di StadioTardini.it. In dubbio c'è Valeri, non si sa se recupera, potrebbe rientrare Hernani, ma non è al top, non sta benissimo Esteves. Ti chiedo se cambieresti qualcosa rispetto al Parma. Kovacic, che ha giocato titolare a Napoli, è stato operato al ginocchio, se cambieresti qualcosa nella formazione iniziale rispetto alle ultime partite, anche alla luce dell'avversario.
Ma abbiamo visto Picchia che ha cambiato poco e dovrà cambiare per forza contro l'Udinese, perché mancherà Valeri con molta probabilità, quindi deve spostare solamente Koulibaly a sinistra, e farà esordire dal primo minuto del Prato, una cosa paradossale, il capitano dal primo minuto, credo che giochi solamente la quarta partita, addirittura ha giocato anche in porta, quindi, e quindi la difesa è obbligata.
Abbiamo un problema con Gianni Barone, vi leggo intanto questo messaggio di Gianluca, casca proprio il momento giusto, che lì ci dà tempo di collegarci. Si parla ormai da un bel po' di imminente rinnovo di Pecchia, ma il campionato è già iniziato, il mercato è terminato, ufficialmente il rinnovo ancora non c'è, è in scadenza, e quindi non è che per lui sia l'ultimo anno a Parma. Potrebbe già essere d'accordo con altra società dalla prossima stagione, non vorrei che qui la società abbia tintognato un po' troppo sulla questione. Gianluca, staremo a vedere, pare imminente l'annuncio, almeno quello che ci arriva da fonti vicine al club, però ovviamente parlano poi, parla il nero su bianco, meno le voci. Vediamo se abbiamo ritrovato Gianni, c'è un problema di connessione, vediamo. Gianni, ciao di nuovo.
Sì, sono qua. Sono
Parlavamo della formazione probabile del Parma, sì, quindi ti aspetti qualche cambiamento, alla luce soprattutto degli infortuni.
Il cambiamento soltanto arriverà a centrocampo, e quindi sarà o Hernani, oppure l'esordio di Keita, però c'è molto interesse attorno a Keita, perché la conferma dei due Bernabé e Son potrebbe essere anche un'alternativa, con l'inserimento sulla tre quarti di Cancellieri, il ruolo che aveva svolto Kovacic nella prima parte della partita col Napoli. E Cancellieri ha dimostrato che in mezzo si sa giocare, forse di più rispetto ad Alquist, che è proprio una freccia da mettere sulla fascia, perché ha di una velocità incredibile, e quindi potrebbe essere questo. Io sarei molto interessato a vedere Keita, un giocatore che il Parma ha pagato tantissimo, lo volevano in tanti, quindi vederlo già contro l'Udinese, è ovvio che per lui è un nuovo tipo di squadra, anche se lui ha già giocato in questo tipo di sistema, che gioca l'avverso, giocava in quel modo lì anche lo scorso anno, quindi io penso che non dovrebbe far fatica, è uno di quei centrocampisti che si sanno adattare bene. In avanti Miaila e Mann confermati, con Bolli, che è sempre il giocatore che nessuno conosceva, perché tu Marco sentirai anche qualche collega da fuori, tutti conoscono Mann, conoscono Bernabé, conoscono Miaila, però Bolli non lo conosceva nessuno, e addirittura ti dico una cosa paradossale, non lo conosce neanche Deschamps, che è il commissario tecnico della sua nazionale, perché forse ne ha bisogno.
Leggono troppo la classifica marcatori, probabilmente.
Perché loro guardano chi fa gol, un centravanti deve fare tanti gol, però a volte il centravanti nel Parma è un giocatore e non l'area di rigore, lo sappiamo, non li ha mai voluti, perché mai li vorrà, quindi un elemento del genere è senz'altro quell'uomo in più che quando non lo conosci ti metti in difficoltà. Bonini ha fatto 3 partite strepitose, addirittura qualcuno diceva non doveva uscire col Napoli, era rimasto in campo fino in fondo con il Milan e forse non ne aveva abbastanza, però è un giocatore che veramente ti cambia la dinamica e l'inerzia della partita, soprattutto perché quando esce Bonini il Parma non è che deve cambiare assetto, deve cambiare modo di giocare, perché non c'è nessuno che ha le sue caratteristiche.
Interessante questa considerazione. Gianni, noi siamo quasi in chiusura, ti ringrazio e ti aspetto presto a diretta live.
Grazie a te Marco, ciao. Naturalmente sempre disponibile, sempre pronto con i tuoi radio e telespettatori. Un saluto
ciao,
a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Gianni Barone, tra poco abbiamo un altro ospite, siamo quasi in chiusura, tra poco sentiamo Giuseppe Milano perché stasera c'è calcio e calcio su 12 TV Parma. Allora qui c'è un messaggio di Deschamps, tanto al Durapoc. Io battezzo l'esordio di Keita, invece ci scrivono, e non lo so perché sapete che indovinare la formazione Parma è difficilissimo sempre. E, da un lato mi viene a dire no perché non lo vuol bruciare, dall'altro invece dice me l'hanno preso, l'hanno pagato così tanto e io lo faccio giocare perché insomma se il giocatore viene pagato così tanto è giusto che inizi a entrare già a pieno regime nell'orbita degli 11 poi tra virgolette titolari. Uno dei temi possibili, uno dei tanti possibili stasera su 12 TV Parma calcio e calcio, noi abbiamo Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Parma in Tribuna.
Allora, tanti ospiti, tanti temi, ci scrivono, abbiamo una voglia matta che riprenda il campionato, così anche per noi.
Eh sì, assolutamente sì, e oggi proponevo questa sera un'intervista con Adria Benedicia che insomma di voglia di tornare in campo ne ha forse più di tutti noi di assistere e di essere protagonista. Sarà uno degli spunti della puntata di questa sera, abbiamo realizzato con lui un'intervista, è tornato in campo ad assaporare il pallone, ha una voglia matta di ritornare, di dare il proprio contributo per questa stagione. È molto, molto carico e ci servirà questa sua energia per commentare con i tanti ospiti questo momento di attesa per la sfida di lunedì con l'Udinese. Ne parleremo con ovviamente Luca Ampolini, Maddalena Ferroni, ci sarà anche Giovanni Bia, procuratore, con lui torneremo un po' al mercato, ma a casa Ferrari non mancheranno poi i preziosi contributi di Massimo Iotti del centro di coordinamento e di Giorgio Iotti, del centro di coordinamento, e poi ci sarà anche Fausto Pizzo, un ex che insomma ci regala sempre spunti molto molto interessanti, ma non finisce qui perché avremo una chicca parlando di Udinese, avremo il ricordo direttamente dalla Colombia di Tino Asprilla che proprio contro i friulani segnò il suo primo gol in Serie A e insomma ci racconterà come sa fare lui questo suo spunto che segnò la sfida con l'Udinese di ormai tantissimi anni fa. Ma poi torneremo sull'intervista di Kraus, avremo alcune parole di Martinez che oggi durante la conferenza stampa ha fatto anche il bilancio al microfono di TV Parma del momento dei crociati, tantissimi questi spunti, diciamo, con l'attesa ovviamente dei messaggi da casa, SMS e WhatsApp come sempre al 333 920 0170.
E poi stasera vi ricordo che il vincitore o la vincitrice del concorso Clicca Ora Radio Parma verrà comunicata a calcio e calcio, insomma un motivo in più per seguire la trasmissione.
Assolutamente sì, aspettiamo tutti.
Ciao ciao Beppe, ciao, grazie e grazie, buon Marco. Calcio e calcio questa sera. Allora, come detto, il vincitore o la vincitrice che hanno cliccato e compilato il form per primi usciranno dalla trasmissione, quindi verrà comunicato questa sera, un motivo in più per seguire calcio e calcio. Io chiudo con questo aneddoto curioso pubblicato, ho raccontato da Lele Adani che insomma seconda voce telecronache Rai per la Nazionale, insomma un personaggio che spopola sui social, amato e contestato, racconta quando la Fiorentina vinse la Coppa Italia in virtù dell'1-1 del ritorno a Firenze contro il Parma, per il Parma segnò Vanoli. Così nel corso del suo racconto Dani spiega che dopo la cena post partita il trofeo sparì e tornò solo il pomeriggio seguente alla ripresa degli allenamenti. Nessuno sapeva cosa fosse successo, la verità è che ce l'avevo io, la rubai alla cena, la portai a casa mia mettendola davanti a letto mentre passavo una notte di fuoco con una ragazza. Quel trofeo era l'oggetto del desiderio di tutta Firenze e quella notte mi aiutò la usammo per giochi erotici. Poi non vado avanti perché qui se no scivoliamo nel grottesco, ecco. Poi insomma la storia raccontata a pieno la trovate su tramite vari motori di ricerca. Chiudo così col trash più totale e vi ringrazio per averci seguito. Torniamo domani sempre alle 14 su Radio Parma con Palla in Tribuna, stasera su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio. Grazie a Simonetti in regia, ciao.